servono tre volontari che distribuiscano e poi raccontano le schede di valutazione. Allora, ci sono tre ben disposti, tre di buona volontà. Ragazzi, non spicciamo sta cosa, non possiamo andare avanti, eh? Perché per me è un obbligo. Allora, lei e gli altri due...
Io poi devo scappare prima della...
No, ma questo l'hanno consegnato subito, cioè, se prima questo non vengono consegnate non possiamo cominciare. Mm-hmm. Allora, leggetevi questo, in pratica dovete distribuire i questionari, poi raccoglierli, separando quelli riempiti da quelli non riempiti, dovete riempire questo modulo e poi consegnare il tutto qui fuori.
Conviene fare così, conviene prima consegnare e poi compilare.
Credo deve essere in tre, però anche se ne sono tanti in due, mi suppongo che l'abbia in quattro. Allora, mentre i vostri colleghi distribuiscono i questionari di valutazione per questo corso, io vi leggo ciò che sono tenuto a leggervi, anche se quasi leggi malissimo. Allora, come sapete, la Presidenza di Stato sta sperimentando una valutazione sistematica della nostra didattica mediante questionari standard. Oggi dovete valutare il corso di lezioni da me tenuto in questo libro. I questionari vanno compilati, anonimamente. Ora, prima della lezione, per restituirli subito dopo ai vostri colleghi studenti che si renderanno disponibili alla raccolta. I dati saranno tabulati mediante un foglio ottico e i risultati analizzati dal gruppo di valutazione della facoltà. Personalmente io riceverò una relazione statistica riassuntiva sulle vostre valutazioni e i vostri suggerimenti e commenti. Ai sensi della legge 675/96 vi comunico che la compilazione del questionario è facoltativa e l'eventuale rifiuto non comporta conseguenze. I dati forniti sono anonimi e trattati esclusivamente in modo statistico ai fini della valutazione del miglioramento della didattica. Eventualmente vuole che salti io e faccio un salto io, me lo dica. Io dico che venerdì mi ha dato soltanto 70 moduli e qui pare che siamo ben di più. Allora, nel frattempo vi avverto un po' di cose. Primo, da questo sabato è attivo il ricevimento studenti ufficiali, cioè ufficiosamente l'ho sempre fatto col cuore. Come i peripatetici. L'appuntamento è alle 11 il sabato, qui in aula, se non ricordo male, 23, comunque lo avete scritto sul sito. Avremo regolarmente ricevimenti a partire da questo sabato fino al sabato immediatamente prima dell'appello di gennaio, con esclusione del sabato 8 dicembre, che mi pare sia festa, e con esclusione dell'ultimo sabato di dicembre. Ciò non toglie che chi voglia e abbia la volontà più che la possibilità può mettersi le gambe in spalla e venirmi a trovare in ufficio praticamente quando vuole, basta avvertire per telefono un giorno prima. Vi consiglio caldamente di provare a svolgere qualche progetto e poi venire a farvelo correggere. perché quello è l'unico modo per imparare a... E chiudere. Diciamo che il campione dovrebbe essere statisticamente significativo. Grazie. Questa era una, poi che altro? Sono uscite, come avete visto, le statistiche per l'anno accademico scorso, come esami. Complessivamente non c'è malaccio, diciamo il 91% riesce a superare l'esame nel corso di un anno accademico. Quello che secondo me non è molto bello è che solo il 56% riesce a superarlo a prima botta. Poi c'è ancora un'altra cosa che adesso mi sfugge. Sono attivi i moduli di prenotazione agli esami. Ho iscritto d'ufficio uno di voi all'appello del 14 perché prima ancora che mi mettessi in linea mi aveva fatto la richiesta in mail. Attenzione, sia per l'uno che per l'altro appello, siccome non ho la più pallida idea di quanti saranno, non tanto i prenotati, i prenotati sono sempre tantissimi, in realtà poi si scopre che di tutti i prenotati tra il 10 e il 20% non si presenta poi in realtà all'appello. Per cui sia per l'uno appello che per l'altro io ho riservato la possibilità di sdoppiare l'appello, di sdoppiare ciascuno dei due appelli, qualora il numero di realmente presenti all'appello sia eccessivo per l'aula che ci viene assegnata. Allora, diciamo, questo doppione dovrebbe essere il 18 per quanto riguarda l'appello del 14 dicembre e il, se non ricordo male, il 12 gennaio per quanto riguarda l'appello dell'8 gennaio. Tuttavia non fate affidamento su questa possibilità di dare l'esame di 3 giorni, 4 giorni, perché ripeto, ci avvarremo di questa seconda convocazione, diciamo così, non è un secondo appello, soltanto qualora il numero di presenti all'appello sia eccessivo per le dimensioni dell'aula. Nel qual caso, diciamo, salvo situazioni particolari, mi riservo di rimandare un certo numero di persone alla convocazione successiva. Sì, diciamo che tentativamente seguo l'ordine di prenotazione, però vabbè, è chiaro, se c'è qualcuno che dice sto in fin di vita, cominciamo da subito. Il criterio di massimo è quello. Una cosa di questo genere è stata... Tenete presente che l'anno scorso, vabbè, anche vero, l'anno scorso c'erano molti più studenti, non capisco perché, probabilmente c'erano residui anche di anni precedenti e così via. Comunque l'anno scorso sia l'appello di dicembre che quello di gennaio furono in realtà sdoppiati, solo che lo sdoppiamento fu fatto con due aule nello stesso momento, nello stesso giorno. Che si potrebbe anche fare, solo che intanto non mi hanno dato le due aule lo stesso giorno, secondo ho difficoltà a trovare due persone che mi stiano nell'aula mentre io saltello dall'una all'altra, che sarebbe la soluzione migliore, purtroppo è la meno praticabile. Allora, se non chiudiamo con questi moduli non possiamo andare avanti, non sarebbe inutile andare avanti. Oggi come progetti vedremo, diciamo, il piano, oggi non so se riuscirà a vederne più, il piano è di vedere ancora un progetto privo di scopo e in particolare quello che è stato dato al penultimo appello, il metronomo. Lo rinchiederemo un progetto tipico di una grande categoria di progetti, che è quella in cui dall'esterno arriva un flusso continuo di dati, però noi non dobbiamo progettare tutti, sul comando della CPU, quindi diciamo è un progetto agganciato alla CPU, tra parentesi, vi sto preparando la dispensina sull'input out del CD32, quindi non solo le porte ma anche diciamo, memory map da io, shared memory e DMA. Non so quando riuscirò a finire, spero entro domenica prossima. Anche perché sulla IO standard si trova in giro della roba, su memory map da IO, shared memory e DMA ho visto che non c'è praticamente nulla in giro, se non voce. Allora dicevamo, la grande categoria dei progetti è quella in cui c'è la nostra interfaccia che è connessa al bus del CD32. Dall'esterno arrivano in continuazione dei dati, ovviamente sincronizzati al microfono. Dopodiché su comandi normalmente noi non facciamo nulla. Nel momento in cui il PD32 dà un certo tipo di comando, diciamo un vai, un go, allora a questo punto noi cominciamo a prelevare da quel momento in poi un blocco di n dati, dove n può essere qualunque. Su questo blocco di n dati ci facciamo determinate elaborazioni. Dopodiché, terminato il blocco di dati, segnaliamo alla CPU di aver finito, tipicamente tramite Intra, ed eventualmente forniamo alla CPU certi risultati. Se andate a vedere sui vari testi, ci sono tanti compiti di questo tipo. Vedremo che in questo caso, ovviamente, ciò che cambia di volta in volta è sicuramente lo SCA, quindi la parte di calcolo, diciamo così. Però lo SCO può essere, vedremo che può avere una forma pressoché standardizzata, quindi molto semplice, e può essere adattata un po' a tutti questi progetti. Per cui noi vedremo in dettaglio SCA più SCO uno di questi. Dopodiché, avendo ben capito che la parte SCO è praticamente sempre la stessa, in questa categoria di progetti, andremo ad analizzare in altri due ordini soltanto dal punto di vista SCA. Tenete presente che SCO e SCA possono essere visti, diciamo, c'è un fortissimo parallelo tra hardware e software, almeno dal punto di vista concettuale. La parte SCA può essere considerata come l'equivalente di un insieme di funzioni di libreria, di le cose già pronte che fanno dei compiti ben definiti, che accettano dei moduli, che accettano dei dati in ingresso, producono dei dati in uscita, eventualmente in base a determinati parametri, e non fanno null'altro. La parte SCO è come fosse il nostro main, no? Il nostro flusso principale di controllo, il quale non entra sostanzialmente nel merito dei dati, ma non fa altro che orchestrare le operazioni di tutti i vari moduli di dati. Quindi anche sotto questo aspetto, questo visto il fatto che per una grande categoria di progetti cambia solo la parte SCA, ossia cambiano le funzioni di libreria che noi andiamo a usare, ma la parte SCO, ossia il main, rimane praticamente sempre identica. Cambiano soltanto le funzioni che va a chiamare e l'ordine in cui queste vengono chiamate. Allora, avete finito con questi moduli? Dovreste poi riempire e intanto separarli tra moduli riempiti e moduli non riempiti. Dovete riempirli il vostro modulo perché li chiudete in borsa, che è questa, e credo che dovete essere voi personalmente a consegnarli in segreteria. Questa è la vostra busta. Io poi qui ne ho un altro che consegnerò per mio conto, se mai riuscirò a riempire. Allora, come al solito vi leggo il testo. Metronomo, se avete tutti cos'è, se avete un minimo di condizione musicale, è uno strumentino tipicamente meccanico che non fa altro che battere il tempo, il ritmo. Unità di misura è in battiti per minuto. Quindi a un certo punto questo staffaretto può essere tarato per avere, adesso non lo so, non so quasi nulla di musica, diciamo 16 battiti al minuto, 40 battiti al minuto. Allora noi vogliamo realizzare un ritmo elettronico. Allora, questo è stato dato il 10 settembre del 2007. Allora, un metronomo elettronico, figura 1, questa è la figura 1. Accetta in ingresso, attenzione, tre cifre decimali codificate in BCD, che vengono tipicamente da quei commutatori, sicuramente li avete visti, commutatori rotativi che portano stampigliate le cifre da 0 a 9. No? Per cui noi impostiamo su questi tre commutatori il numero di battiti al minuto che desideriamo che il metronomo generi. Chiaramente non ha molta importanza a questo punto qual è la cifra più significativa, qual è la meno significativa. In ogni caso abbiamo 4 cifre per gruppo, che ci dà i nostri battiti minuto, abbreviamo BPM, e che sono cifre BCD. Ad esempio, se vogliamo 120 battiti minuto, avremo presente la cifra 1 sul primo gruppo, la cifra 2, quindi sì, faccio come sta qui, 0001 sul primo gruppo, 0010 sul secondo gruppo, 0000 sul terzo gruppo. Notate che, siccome c'è un limite, che la programmazione del numero dei battiti per minuto da 16 a 299, quindi il numero minimo che può apparire su questi gruppi è 16, e il numero massimo è 299, capite benissimo dunque che in realtà dal primo gruppo, dal gruppo più significativo, nominalmente abbiamo 4 linee, in realtà ne sono sufficienti 2, poiché la cifra più significativa non può mai superare il 2. E produce in uscita, metronomo, come battito, tra virgolette, cos'è, cosa si intende con battito? È un treno di 8 impulsi, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Treno di 8 impulsi spaziali di 5 millisecondi, quindi il periodo di questa formula d'onda è 5 millisecondi. Tale uscita deve restare fissa a zero se l'impostazione del numero di battiti per minuto è al di fuori del range prestabilito. Quindi, se noi normalmente impostiamo, che so, 13, allora non dobbiamo generare nessun battito, quindi la nostra, il nostro segnale di uscita deve restare fisso a zero. Progettare l'arco del metronomo utilizzando come base dei tempi un modulo generatore di clock a 10 MHz. Ricordate come ho detto l'altra volta, quando si tratta di scegliere il clock per la nostra, il nostro hardware, abbiamo due opzioni, anzi tre: o abbiamo disponibile un clock proveniente dall'esterno, nel qual caso, se possibile, se conveniente, usiamo quello come base dei tempi del nostro hardware. In alternativa, se la nostra, il nostro hardware è del tipo interfacciato al basso spedito 82, abbiamo sempre la possibilità di utilizzare il system clock, cioè il segnale di clock che viaggia sul basso spedito 32, la cui frequenza o in genere tipicamente è data nel testo, qualora il testo voglia suggerire, no, che sia da utilizzare quel clock, oppure, se il testo non lo dice, possiamo assumere che la frequenza del system clock sia intorno tra i 100 e i 200 MHz, sono tra i 100 e i 300 MHz. Questi sono valori minimi del system clock di una CPU del tipo PD32. Terza alternativa, non abbiamo un clock esterno, non vogliamo usare il system clock, non possiamo usarlo perché non siamo connessi al basso del PD32. E allora cosa facciamo? Allora, in questo caso possiamo assumere la presenza di un modulo, di una, quella che per noi è semplicemente una scatola, un modulo che genera una certa frequenza di corpo, né troppo bassa né troppo alta, quindi anche qua c'è da valutare con un po' di buon senso. Non è possibile avere un generatore di corpo da 2,5 Hz, così come non è possibile avere un generatore di corpo di questo tipo con frequenza da 3 GHz. Quindi le frequenze tipiche di questo tipo di moduli, che sono tra l'altro in genere controllati al 4, stabilizzati in temperatura e così via, sono frequenze da dal megahertz fino al centinaio di megahertz.
Quindi diciamo
da 1 a 300, cioè sono il range di frequenze tipico. Allora, come facciamo a impostare questa cosa? Quindi non c'è più di 32. Siccome questa cosa deve funzionare in continuazione, quindi non ha bisogno di una partenza, non ha bisogno di di avvertire nessuno della fine delle operazioni, di conseguenza non c'è praticamente scopo. Quindi lo scopo sostanzialmente esiste quando normalmente l'unità non fa assolutamente nulla, salvo nel momento in cui riceve una qualche forma di stacco. A questo punto partono le operazioni, che possono essere più o meno complesse. Se sono semplici, quindi se sono operazioni puramente sequenziali l'una dietro l'altra, il nostro scopo sarà semplicemente una sequenza di stati, no? Che partono allo stato iniziale e finiscono allo stato finale, dove ci fermiamo, vedremo in dettaglio poi questa struttura, con eventualmente dei loop da una parte all'altra, qualora ci siano da fare delle interazioni nei calcoli. E dopodiché alla fine segnaliamo di aver finito e ci rimettiamo in stato idle, ozioso, quindi senza far nulla. Invece, quando le operazioni devono essere sempre le stesse, ripetute per l'eternità, difficilmente in caso di questo genere abbiamo uno scopo. Anche perché, se devono essere ripetute in continuazione per l'eternità, evidentemente dobbiamo andare allo stesso ritmo con cui arrivano i dati d'ingresso. Quindi sostanzialmente risolvere tutto nell'arco di un singolo periodo di ingresso. Di conseguenza non c'è praticamente la scopa. Allora, questo è uno di quei casi. Il nostro input è questa roba qua, che era considerata statico, quindi privo di clock, non ha senso catturare questi dati con un registro, anche perché una volta che io imposto non è che cambio impostazione dopo un millisecondo, sto lì e sento sti batti. D'altra parte, se anche avviene qualcosa di anomalo sul segnale di uscita nel momento in cui io cambio impostazione, vabbè, tutto il più sentirò uno scroppio in altoparlante, ma nulla più. Per cui non ci preoccupiamo né della stabilità di questi dati, li assumiamo sempre stabili, né di ciò che può succedere nel momento in cui commutiamo manualmente questo processo. Allora, come imposteremmo in linea di principio? Intanto, come in tutti gli altri casi, dobbiamo sostanzialmente farci un'idea dell'algoritmo che dobbiamo poi implementare. Allora, se qualcuno mi dice che io voglio 47 battiti al minuto, questo cosa significa? Significa che intanto, per portarci a un'età un po' più vicina al nostro mondo, trasformiamo il battito per minuto in frequenza. E la relazione è abbastanza semplice, no? La frequenza è uguale a battiti per minuto diviso 60. Quindi questo numero corrisponderà a un certo numero di Hz. Il periodo corrispondente a questa frequenza, quindi 1 su F, il periodo di T, in pratica che cos'è? Che è la distanza in tempo che deve intercorrere tra due battiti consecutivi. Ma poiché il battito è uno di questi treni, allora vuol dire che il treno successivo deve essere distanziato di esattamente quel numero lì. Ok? Allora, che cosa utilizziamo? In pratica si tratta, vedete, che occorre semplicemente suddividere la frequenza di riferimento, il 10 MHz, in maniera da ottenere la frequenza del segnale. Dopodiché, in corrispondenza ad ogni, supponiamo che questo sia il segnale, adesso che abbia forma d'onda quadro o meno non ha importanza, no? Supponiamo che questa sia la nostra era. Il giusto questo è il tipo, sia questo tempo qui. Ciò vuol dire che in corrispondenza al fronte di salita, a ciascun fronte di salita, dobbiamo far partire uno di questi treni. Chiaro? Allora, ripeto, se io devo generare tot battiti al minuto, evidentemente devo generare in qualche modo un segnale che abbia frequenza battiti al minuto diviso 60. Se mi vengono chiesti 60 battiti al minuto, evidentemente devi in qualche modo generare un segnale da andare. C'è un segnale che il cui periodo duri un secondo. Dopodiché, all'inizio di ciascun periodo devo generare quello che mi viene richiesto, no? Essere il treno. Quindi attenzione, separiamo la questione treno di impulsi da frequenza del battito. Ci sono due operazioni che dobbiamo realizzare separatamente. Il discorso frequenza del battito è indipendente da come configurare all'interno dell'impulso. Certo, avrebbe potuto anche essere un solo impulso, ma rimane sempre la necessità di generare questa frequenza. Quindi, dato il problema, cominciamo a spezzarlo in sottoproblemi. Abbiamo due problemi a questo punto, due sottoproblemi. Uno, generare questa, un segnale che abbia questa frequenza, ossia pari al numero di battiti al minuto richiesto diviso su. Una volta generata questa frequenza, in qualche modo, no? Per il momento non ci preoccupiamo eccessivamente come, in qualche modo all'inizio di ogni nuovo periodo dobbiamo generare una forma d'onda così fatta, costituita da esattamente 8 impulsi. Che siano quadri o meno non è importante, il testo non lo specifica, però vedremo che ci farà comodo avere una forma d'onda quadra. Invece quello che è importante è che questi impulsetti devono essere distanziati di 5 millisecondi. In pratica la forma d'onda che costituisce il primo impulso deve essere ricavata da una frequenza a 200 Hz. Che è 1 su 5 millisecondi. Ok? Quindi sostanzialmente abbiamo già spezzato il tutto in due parti. Ossia, chiamiamo questa F cadenza per distinguere dal numero di parti al minuto. Quindi la cadenza è espressa in F. Dunque per avere un generatore di cadenza che deve generare questo segnale a frequenza S uguale a ppm più 60 a partire da che cosa? Da i nostri dati di ingresso. Dopodiché, in corrispondenza al fronte di salita, ma attenzione, non è il tassativo che si tiene il fronte di salita, potrebbe anche essere il fronte di discesa. Potrebbe anche essere un qualunque punto intermedio all'interno del periodo. L'importante è che il punto di riferimento, no? Che noi scegliamo sia lo stesso per tutti i periodi. Quindi se scegliamo il punto di mezzo del periodo, del semiperiodo ON, va bene, allora in corrispondenza ad ogni punto di mezzo del semiperiodo ON dobbiamo generare il nostro periodo di impulso. Quindi in qualche modo comandato dal segnale a frequenza F, quindi dalla cadenza, cioè avere un generatore di battito. E questo va alla fine del ciclo. Non ci preoccupiamo per il momento dei casi limite, questa è anche sempre in generale una buona norma, cercare di far funzionare il tutto nei casi tipici, normali. Dopodiché andiamo a preoccuparci eventualmente di ciò che deve accadere nei casi limite. I casi limite quali sono? Quelli in cui l'impostazione è inferiore a 16 oppure superiore a 299. Quindi non preoccupiamoci di questo fatto, lo risolveremo alla fine, perché in genere si tratta di intervenire in qualche modo mediante piccole o minime modifiche a quello che è il grosso del progetto, il numero del progetto. Allora, come facciamo a generare la nostra frequenza F? A partire evidentemente dal riferimento a 10 MHz. Beh, già sappiamo come fare, si tratta semplicemente di usare un contatore con un modulo tale che ricevendo 10 MHz come blocco produca tutta la frequenza F in più. Quindi un contatore utilizzato come divisore di frequenza. Chiaramente abbiamo due alternative, o usare un contatore up o usare un contatore down. Siccome questa frequenza deve essere variabile, deve cambiare in funzione dell'impostazione, chiaramente dovrà essere un divisore di frequenza a modulo variabile. Quindi quali sono le due alternative? Contatore tipo up. Il contatore riparte ogni volta da zero. A un certo punto, quando arriva a un valore di conteggio ben determinato e dipendente da che cosa? Dipendente dall'impostazione. A questo punto lo facciamo ritornare a zero. Questo significa che dovremo avere un comparatore che accetta dall'altra parte il nostro modulo M di conteggio, che non è l'insieme di queste quattro righe. Che qui l'informazione è codificata in BCD, noi il nostro M invece deve essere codificato in binario. A questo punto, o dall'uscita del comparatore, oppure dal segnale, no? Di reset, cioè il comparatore può andare in reset. Non è molto bella questa configurazione, perché abbiamo il rischio, se il comparatore soffre di ALE, corriamo il rischio di resettare inavvertitamente questo, è soltanto uno schema di principio, no. Poi eventualmente andiamo a raffinare, però concettualmente è questo, contatore A, comparatore, modulo di conteggio, quando il contatore raggiunge quel valore di conteggio viene immediatamente resettato, questo è tutto il ciclo di comincio. E dunque da questo segnale noi preveriamo sostanzialmente la nostra frequenza F. Vedete che in questo caso l'uscita non è di tipo quadro, anzi è di tipo impulsivo, ma la cosa non ci preoccupa minimamente, perché tanto sarà sostanzialmente, assumeremo che sarà un fronte a pilotare il nostro generatore di base. L'essenziale è generare questa frequenza con periodo. A questo punto, se il contatore conta modulo M, che frequenza stiamo generando? Poiché il contatore è misurato da 10 MHz, la nostra frequenza sarà 10 MHz diviso M, modulo di conteggio. Che quindi deve essere uguale, come abbiamo detto prima, al numero di battiti al minuto diviso per 30. Da questa relazione ritroviamo M in funzione dei battiti al minuto richiesti, no? Quindi vedete, M deve essere uguale a che cosa? A 10 MHz, chiamiamo la FCRK, quindi FCRK, frequenza di riferimento, terza stanza diviso numero di spazi di al minuto richiesto. Dunque, questa è la relazione, no? Che noi dobbiamo generare entrando con i numeri di battiti al minuto
per produrre il nostro modulo M.
Quindi ci sarà necessità di un movimento chiaramente combinatorio, no? Questa è un'operazione che quantunque possa apparire complessa, e vedremo che in realtà poi non lo sarà, in ogni caso non è un'operazione che richiede sottooperazioni da iterare nel tempo oppure da conseguenziare nel tempo. L'operazione può essere fatta immediatamente. L'altro, il numero di parti del minuto, questa è nota, dobbiamo ritrovare in questo momento. L'alternativa al contatore app è chiaramente il contatore d'auto, come sentiamo. Quello a questo punto viene inizializzato con un valore n, chiaramente mediante parallel load, sincrono o asincrono a nostro piacimento, dopodiché viene lasciato montare alla frequenza di 10 MHz giù fino a 0. Quando arriva a 0, viene ricaricato l'indicatore di terminal count, che corrisponde al conteggio 0 nel contatore down, non fa altro che ricaricare il contatore. A questo punto, se ci accontentiamo di questa connessione, vediamo che conviene che sia di tipo sincrono, per cui noi in realtà dobbiamo caricare con n-1, no? Se il nostro contatore deve portare il modulo ad esempio 5, noi dobbiamo caricarlo con 4, perché poi il conteggio sarà 4. 3, 2, 1, 0, 4, 3, 2, 3, 5, 2, 5. Quindi se vogliamo un conteggio modulo M, dobbiamo caricare il contatore col valore M-1. La relazione rimane sempre questa. Quindi anche in questo caso avremo bisogno di un modello, no, quindi analogo, se non identico a questo, il quale accetta l'ingresso dei tre cifre del numero di battiti al minuto e produce il modulo M o M-1 decimetro. Chiaro fin qua? Allora, tralasciamo per un attimo il battito e concentriamoci su questo modulo di conversione, che è sostanzialmente una conversione di tipo numerico. Se noi accettiamo l'ingresso 3 cifre BCD, dobbiamo generare che cosa? Un numero n ritrovato da questa forma. Questo è il nostro input, questo è il nostro output. BPM è l'input, espresso in BCD, M è l'uscita. Uno dirà, beh, ma mi serve un moltiplicatore e un divisore? No, assolutamente no. Perché sono, così come in software, no? Se fosse in software, uno cosa farebbe? Chiederebbe ogni volta e significato. Precalcoliamo, visto che il numero di valori distinti in ingresso è relativamente limitato, avremo se non meno di 300 valori, noi ci precalcoliamo, così come faremmo in software, volessimo fare un software veramente efficiente, ci precalcoliamo tutti i 300 o più di lì possibili risultati in funzione di ogni possibile risultato. Per cui in pratica ci serve, così come in software, una tabella, no? Con la quale entriamo col valore di BPM e tiriamo fuori il valore di BPM. Quando in hardware si parla di tabella, cosa viene in mente? La ROM. Quindi predisponiamo una ROM che accetti intanto che dentro contenga i vari moduli M. Che serve? Con che cosa entriamo su questa ROM? Con un numero corrispondente al numero di battiti al minuto. Però il numero di battiti al minuto è espresso in BCD. Dunque mi serve un convertitore BCD binario. per accedere alla Roma. Il professore Vincenzo Di Binario, la cui uscita, no? Essendo nient'altro che la rivoluzione in binario puro di questo numero PCD, diventa l'indirizzo della Roma. Ok? Però attenzione, la Roma è un circuito combinatorio. Il convertitore PCD binario è un circuito combinatorio. Allora io posso inglobare tutta questa roba in un unico circuito combinatorio. Cioè inglobo anche il convertitore PCD binario dentro la ROM e dunque la mia ROM accetta semplicemente direttamente le tre cifre BCD come indirizzo e produce il modulo M. Ok? Quindi avremo una ROM ancora. Apparentemente 12 linee di indirizzo, no? 3 per 4 e poi un modulo M. Eventualmente, no? A questo punto, per avere la segnalazione del fuori range, ossia del fatto che il numero impostato in ingresso è inferiore a 16, 19 che fosse, e superiore a 299, possiamo prevedere un ulteriore bit in più che ci dia il fuori range. Senza andarlo a calcolare con un apposito circuito combinatorio, no? Avente come ingresso le decine di BCD. Ossia tutti i circuiti combinatori che ci servirebbero per avere le varie uscite a partire da questo numero, noi li inglobiamo tutti in ROM. Ok? Quindi, ripetendo, la nostra ROM accetta direttamente l'impostazione BCD in input e produce in uscita sia il modulo M di conteggio richiesto per generare la cadenza corrispondente a quel numero di batte di minuto, sia un segnale di fuori range. Poi vedremo, poi qualcosa ci faremo. Chiaro che qua dubbi? Vabbè, quindi a questo punto abbiamo risolto il sottoproblema di generare il dato di più. In più, in maniera semplice ed elegante, abbiamo risolto anche il problema, non sappiamo ancora come usarlo, ma abbiamo risolto il problema di generare un segnale che ci dica se l'impostazione è in range oppure fuori range. A questo punto rimane da ragionare sul generatore di battito. Si tratta quindi di, una volta che arriva un front su questo ingresso, produrre questo treno. Vabbè, uno potrebbe dire una normale macchina sequenziale, no? Con 8 stati. Però, con attenzione, possiamo fare di meglio, perché in molti casi, diciamo, delle semplificazioni anche notevoli, no? Si possono ottenere osservando attentamente ciò che abbiamo già a disposizione. Allora, attenzione. Consideriamo il nostro divisore programmabile. Intanto, quale delle due opzioni andiamo a scegliere? Evidentemente questo è un contatore down. Perché? Perché non c'è il comparatore. Tutto ciò che non c'è non si guarda. È chiaramente molto più semplice. Ma sapete questo? Di Henry Ford, cioè il modello T, il cliente può scegliere qualunque colore, purché sia nero. Allora, quindi, abbandoniamo questa soluzione, non perché non funziona, perché ce n'è una più economica, molto semplicemente. E osserviamo, il nostro contatore avrà un certo numero di uscite, facendo un po' di conti è facile arrivare, adesso non li faccio. Questo compito qui è, la soluzione è pubblicata, per cui molte considerazioni sono già scritte, evito di farle qua, mi interessa soltanto come si arriva al risultato. Poi certi dettagli lì stanno definiti, qui non è il caso di insistere eccessivamente. Comunque, quale che sia il numero di bit che sarebbero, possiamo ricavare facilmente da qua. Nel momento in cui andiamo a costruire la nostra tavola, andiamo a stabilire i valori minimi e massimi di M e da lì determiniamo il numero di bit. Se non ricordo male vengono fuori 22 o 23 bit per M. Diciamo 23. Ok? Qui la ROM non ha neanche dimensioni mostruose, attenzione che la ROM è una soluzione molto bella, però in certi casi, come l'altra volta, non è praticabile. In questo caso andiamo a fare un po' di conti sulle dimensioni di questa ROM. Abbiamo 12 bit d'ingresso e quindi quante parole? 2 alla 12, 4096 parole. Per 24 bit non è un numero mostruoso, è un numero sicuramente accettabile. Quando i nostri numeri stanno non oltre i 10-100 milioni di bit, la ROM si può usare. Oltre i 100 milioni, forse è bene un po' pensarci. Quindi, dalla formula, ripeto, dalla formula ricaviamo abbastanza semplicemente il numero di bit richiesto per M, no? Andando a vedere il caso limite. Il caso limite è quello corrispondente al minimo numero di bit di avvenuto. Che se trovo questo ponte, andiamo a trovare il massimo modulo che ci serve, no? E da quello ritroviamo il numero di bit della parola di ROM. In ogni caso, attenzione, il nostro contatore, DAO, è sempre bloccato a 10 mega. Osserviamo allora che le sue uscite, Q0, Q1, Q2, Q3, l'uscita Q0, sarà pari a 10 MHz diviso 2, 5 MHz. L'uscita Q1 sarà pari a 10 MHz diviso 4 e così via. Quindi, assunto che la frequenza di ingresso a questo contatore sia costante, avremo anche che, qualora ci fosse, ci facessero comodo, possiamo tirar fuori dalle uscite del contatore delle frequenze sottomultiple di questa applicata all'ingresso. Allora io mi chiedo, visto che qui posso utilizzare delle frequenze sottomultiple di quella applicata al contatore, non è che per caso, anziché applicare in 10 MHz, io potessi applicare una diversa frequenza, sempre fissa, di blocco, e poi da una di queste uscite prelevare una forma d'onda a 200 Hz? Allora, chiaramente il compito di generare il battito sarebbe molto più semplice, perché si tratterebbe di prelevare questa opportuna uscita dal contatore, no? Finestrarlo nel tempo in maniera tale da generare esattamente questo impulso e ho finito. Non mi servono macchine sequenziali qua dentro, mi servirà un semplicissimo circuitino combinatorio qui che lavora solo ed esclusivamente sulle uscite del modulo del contatore del divisore programmabile. Attenzione, usare una frequenza diversa da 10 MHz ci darebbe ancora un altro vantaggio. Diversa significa sicuramente inferiore, no? Non sappiamo né vogliamo generare frequenze multiple rispetto a quello di riferimento. Si può fare, non sono questioni nostre. Attenzione, se io riuscissi, per ipotesi, ad applicare qui una frequenza di riferimento inferiore, oltre a questo possibile vantaggio, ancora da verificare, no? Per il momento butto lì come idea, ci sarebbe ancora sicuramente un altro vantaggio. La possibilità di ridurre il numero di bit del modulo di conteggio. Perché vedete, se io diminuisco il valore di questa frequenza di riferimento, nel caso peggiore diminuisce il valore massimo di M e quindi potrei risparmiare sul numero di bit della parola di conteggio. Detto questo, a questo punto mi chiedo, qual è la minima possibile frequenza di riferimento che posso applicare a questo contatore affinché il tutto continui a girare correttamente? Chiaramente mi devo rifare a un particolare caso limite, quello in cui variando di uno il numero di BPM impostati, poiché i BPM impostati sono numeri interi, quindi la minima variazione che io posso avere su questo è di 1. Allora è chiaro che in corrispondenza a una variazione di 1 di BPM io devo avere sempre una variazione seriale meno 1 su ogni possibile m. Questo è il concetto, no? Altrimenti cosa succede? Io vario manualmente uno dei battiti al minuto, il mono non mi cambia più, perché questo è un numero intero, quindi è arrotondato, o troncato a 10 metri, no? Per cui se la frequenza del elemento è eccessivamente bassa, io mi posso trovare nella condizione in cui cambio di uno manualmente il numero di battiti al minuto richiesto, però il mono non mi cambia più. Perché per effetto del troncamento questa variazione non si riflette su questo. Allora, al di là dei problemi di troncamento e arrotondamento, qual è la condizione? La condizione si vede molto semplicemente differenziando questa uguaglianza, no? Quindi ad un delta BPM pari a 1 deve corrispondere un delta M che sia almeno uguale a 1. Da questa, quindi da questa condizione, io ricavo la minima frequenza di corpo. Delta M deve essere delta M uguale a FCNK, diciamo F' e F0, questo punto, che non è più FCNK, per 60, no? Diviso. Devo fare delta M su delta M. E questo viene fuori che cosa? 1 su BPM al quadrato, no? Per F su 60. Normale delta. Dopodiché devo imporre che per delta BPM uguale a 1, delta M sia almeno uguale a 1. Dunque questo deve essere maggiore o uguale a 1. Per qualunque valore di BPM. In pratica sul valore massimo di BPM deve essere calcolato, ossia su 299. Per cui se in questa disuguaglianza io sostituisco il 299 qui, mi ricavo il minimo valore di frequenza di riferimento che deve essere applicato al punto d'ordine. Si trova che è circa 1500 euro. Chiaro che qualunque frequenza superiore a questo va benissimo, va ancora meglio, no? Quindi 1500 Hz, come si diceva, 1500 di correzione del genere, è il minimo valore di frequenza applicato al divisore programmabile che ci consente di discriminare ancora in termini di modulo in tutti i possibili valori di BPM che sono in grado. Allora, perché aveva fatto tutto questo giusto? Perché aveva detto possibilmente usare un multiplo di questa frequenza, un sottomultiplo di questa frequenza, per ottenere il nostro 200 Hz. A questo punto, poiché qualunque frequenza superiore a questa va ancora bene, scegliamo, no, il più piccolo multiplo di 200 Hz che sia maggiore o uguale a questa frequenza minima di riferimento, ossia 1600 Hz. Quindi qui applichiamo non più il 10 MHz, ma un 1600 Hz. Ricavato come? Ebbene, a questo punto ricavarlo ancora con un divisore programmabile, però questa volta molto fisso e invariabile, che normalmente si chiama prescaler. Ci calcoliamo, no, quale deve essere il modulo, facendo semplicemente 10 MHz diviso 1600 Hz. Per cui questo è un prescaler modulo Q, che è quello che serve per trasformare il 10 MHz in 1600 Hz. Adesso andiamo a ricalcolarci, no, il numero di bit richiesto per M. Vedremo che è molto più piccolo di 23, se non ricordo più quant'è, ma mi pare sui 13, 13, 14. Comunque sicuramente, per qui vedete, abbiamo dimezzato con un piccolo sforzo di ragionamento, abbiamo praticamente dimezzato le dimensioni della roba. Oltre ad averci semplificato la vita per la generazione di impatti. Perché adesso, se la frequenza di ingresso è 1600 Hz, allora Q0, su Q0 avremo 800 Hz, su uno 400 euro, su due 200 euro, proprio quello che ci serve. Poi facciamo girare il treno per esattamente 8 impulsi, ci facciamo il diagramma temporale delle uscite del nostro portatore. Allora, F di K, che adesso abbiamo detto essere 1600 euro, e la frequenza di ingresso. Q0, Q0, Q1, Q2, 800 e 400, 800 Q0, 800 Q1, 200 Q2, Q2, e allora con le uscite successive, Q3, Q4, Q5, e saranno chiaramente ancora queste diviso 2, quindi 0, 1, ancora diviso 2, in realtà questi stanno sul fronte negativo, quello che io vado a prendere in considerazione qua per generare il trenino, no? Ma sicuramente il contatore, prima di tornare a caricare il proprio mollo, dovrà arrivare allo zero, no? Quindi mi conviene usare come conteggio abilitante per il treno un conteggio il più possibile prossimo a zero. Quindi userò Q6 uguale a 1 in coincidenza con tutte le altre uscite più significative a 0. A questo punto il circuito diventa banale. No, è banale. Quello che non è banale è il ragionamento degli stantieri. Quindi attenzione, vedete, spesso un ragionamento un po' accorto porta non solo un circuito semplice, ma anche una soluzione. Per cui allora, devo prendere infatti tutte le uscite superiori a Q6, no? Che devono essere a 0, quindi Q7, Q8 e tutte quelle altre che ci dovessero essere. Qui ne manco un po'. Allora, ancora meglio, un no. Inoltre ci deve essere, ti ho detto, deve essere anche Q6 uguale a 1. E soltanto quando c'è coincidenza tra questi due segnali, io devo emettere il mio treno, che è prodotto a questo punto di della struttura. Questa è la mia uscita. Vede, a questo punto posso imporre in maniera estremamente semplice la condizione speciale che il testo mi chiede, ossia di generare un'uscita 0 quando stiamo fuori legge, semplicemente prelevando il segnale di fuori legge generato dalla ROM e mandandolo negato. Su questo è. Finito. Abbiamo fatto tutto, no? Quindi, ritiro. Abbiamo spezzato, analizzando il testo, abbiamo spezzato il problema in due sottoproblemi. Generatori di cadenza, generatori di impatto. Il generatore di cadenza abbiamo visto che si risolve in prima approssimazione con un convertitore, intanto come base a un divisore programmabile di frequenza, che può essere realizzato in linea di principio in due modi, con contatore up e con contatore down. Con contatore up ha l'inconveniente di chiedere un comparatore in più che non il contatore down, dunque scegliamo la soluzione contatore down. Contatore down significa che deve essere ricaricato ogni volta con un modulo specifico, dipendente dal numero di pagine impostate. Ci siamo ritrovati la formula, no? E quindi abbiamo stabilito che anziché eseguire ogni volta e inutilmente sempre gli stessi casi, ci precalcoliamo tutti i possibili risultati di prevenire ROM. Se non che la ROM prevede un accesso di tipo binario come input, mentre i nostri valori di ingresso sono di tipo bicentrale. In prima approssimazione prevediamo un circuito convertitore BCD binario, ma se osserviamo che questo è un circuito combinatorio, deve finire su un altro circuito combinatorio costituito dalla ROM, a questo punto molto più semplicemente inglobiamo tutto in una singola ROM. Quindi il nostro generatore di cadenza si compone sostanzialmente si compone realmente di una ROM e di un divisore programmatico. A questo punto abbiamo osservato che il generatore di battito può essere realizzato come sottosistema autonomo, ma in realtà, visto che abbiamo già un qualche cosa che conta in continuazione e quindi genera delle forme d'onde periodiche alla sua uscita, a questo punto ci chiediamo, ma non è che per caso potremmo usare una di queste forme d'onde periodiche per produrre il nostro segnale verso l'uscita? Così com'è difficilmente possiamo farlo, perché abbiamo bloccato il nostro down counter con una frequenza eccessivamente alta. Allora ci chiediamo, possiamo abbassare questa frequenza? Chiaro che non possiamo abbassarla ad libitum, a piacimento, no? Ci sarà un certo vincolo, e il vincolo è dato dal fatto che ad una variazione unitaria di battiti al minuto richiesto il modulo di conteggio deve cambiare almeno di uno, altrimenti non discriminiamo tra i due battiti, tra i due valori consecutivi di battito, no? Ne avremo sempre la stessa frequenza per due diverse impostazioni di ingresso. A questo punto basta differenziare la formula e ricaviamo quello che è il vincolo sulla frequenza di riferimento, quindi un valore minimo della frequenza di riferimento al di sotto del quale non funziona più nulla, ma al di sopra del quale funziona tutto tranquillamente. A questo punto, visto che abbiamo un limite inferiore della nostra frequenza di riferimento, andiamo a scegliere, no? Una frequenza di riferimento che sia multiplo esatto, secondo la potenza di 2, della frequenza che ci serve per il segnale di uscita. L'abbiamo trovata in 10 Hz. Per cui rifacciamo tutti i nostri conti, no? Immaginando di avere non più 10 MHz come frequenza di riferimento, ma i nostri 1600. C'è ancora un terzo sottoproblema a parte. Come facciamo a girare il 1600 per gli 10 MHz? Al solito con un contatore programmabile a modulo fisso. Il modulo si calcola con una serie di divisioni. Ok? Questo quindi, come sarà realizzato questo? Contatore down, modulo fisso, quindi una costante, quella che si calcola, poi terminal down che va a finire sul modulo. Fine. E questo è il nostro 1600. A questo punto abbandoniamo il problema del generatore di cadenza che è risolto e concentriamoci sul generatore di impatto. Siccome piazziamo con il 600 Hz, le uscite successive del nostro contatore saranno sotto multiple di 1600. In particolare il punture sarà uguale a 200 Hz, che è la forma d'onda che ci serve, rimane soltanto da confinare questa forma d'onda in un arco di tempo corrispondente a 8 periodi. Quest'arco di tempo non facciamo altro che generarlo utilizzando le uscite successive. E ci deve venire fuori quello. Ok? C'è qualche dubbio, qualche domanda?
Professore, come si fa in capire per una forma d'onda del punture, no?
Scusi?
Si dà una forma d'onda del punture,
una forma d'onda?
Il punture, di qualsiasi punto.
Sì.
Allora, mi dice, sai che sarebbe quelle, ha detto, fino a periferio sarebbe, no?
Questo?
Esatto.
Allora, guarda, questa è la forma d'onda continua. Io voglio da questa forma di isolare soltanto 8 impulsi. Quindi mi serve, da qualche generale in qualche modo, un segnale che sarebbe una specie di abilitazione, no? Che inizia qui e finisce qui. E poi rimanga sempre a me, giusto? Allora, intanto per il momento leviamo la restrizione che debba, che una volta che torna a zero ci debba restare. E quindi supponiamo che sia il semiperiodo, cioè questo segnale qua sia il semiperiodo di una forma d'onda periodica. Ma siccome questo è sicuramente un multiplo, un sottomultiplo di questa frequenza, no? Per una potenza di 2, allora sicuramente corrisponde a una qualche uscita del contatore. Giusto? Attenzione, se questo sta a 1 e poi vogliamo che questo rimanga perennemente a 0, fino a quando il contatore non fa un nuovo giro, è sufficiente a questo punto usare come abilitazione non solo questo segnale, ma anche il fatto che tutte le uscite successive a questo siano sempre a zero. Quindi una sola volta lungo tutto il periodo di conteggio del contatore. Tutto qui. È quello che abbiamo fatto. Abbiamo usato Q6 che è questo segnale qua. Poi tutte le uscite successive, da Q7 all'ultima che sia, devono essere a zero. Vedi? Quindi la coincidenza di tutte queste combinazioni. E con due, che è la nostra forma d'onda, e poi alla fine il nostro fuori range. Ma questo diciamo non di più. Chiaro? Altre domande? Allora, adesso gli esempi pratici li vediamo domani. Quindi prendiamo adesso in considerazione quella, dicevo, grande categoria dei problemi, quella leggo uno in particolare. Diamo soltanto il testo e poi facciamo dei ragionamenti tipo generale sulla parte scopo, eh? Poi magari la soluzione la vediamo domani. Il più semplice di tutti è quello che è stato dato all'esame di calcolatori. Ma diciamo il pattern è sempre lo stesso. Ed è precisamente il 28 giugno 2000, la prova d'esonero di calcolatori del 28 giugno 2000, quindi è un problema molto facile, proprio in quanto esonero. Allora l'interfaccia IFMAX. Questo tra l'altro trovate la soluzione già pronta, però la parte SCO come ve la indico adesso è un po' diversa da quella, perché quella è più specifica che non questa soluzione che vediamo qua adesso. Allora, riceve in continuazione tanto con l'interfaccia che è sicuramente connessa a un basso di 32. Riceve in continuazione un passo esterno e l'EA 0,15, quindi 16 bit, stati numerici paralleli e 16 bit in complemento a 2, sincronizzato in coppia esterna XCK e X la città con frequenza 1 mega. Quindi già intanto, come abbiamo detto l'altra volta, possiamo assumere che questi dati, anzi dobbiamo assumere che questi dati siano già sincronizzati a questo punto. Quindi possiamo pensare se la cosa si fa comoda che vadano così. Quindi non appena si presenta un fronte di salita del fronte esterno, i dati cambiano e rimangono stabili sicuramente fino al prossimo successivo fronte di salita. Sul comando della TPU-FTD-22, IFMAX esamina un blocco di 256 dati consecutivi, che attenzione non ha importanza da quale specifico dato partono le elaborazioni. Quello che è importante è che una volta che partono, nessuno dei dati deve essere perso fino al completamento delle operazioni. Quindi proprio i dati di 256 dati consecutivi calcola il massimo dei valori presenti nel blocco e trasmette il risultato alla TPU. Quindi in pratica, una volta deciso che dobbiamo catturare questi dati, in realtà di tutti questi 256 dati consecutivi mi interessa solo il valore massimo. Il nostro dato deve calcolare il valore massimo di questi 256 e trasmettere il risultato alla CPU. Cosa significa? Dire che prima di tutto la CPU deve essere avvertita che la sequenza di operazioni è finita e avvertiremo o con busy waiting oppure con interrupt, più elegantemente con interrupt. Dopodiché all'interno della rete di servizio interno la CPU andrà a prelevarsi questo valore numerico trovato. Poi vabbè, qui fa altre cose, ma è tutta roba software. Allora, come ci comportiamo? Adesso al di là della parte scala, che tra l'altro è anche semplice, no? Molto semplice. Possiamo anche schematizzare qui. Come faccio a calcolare il massimo di un array di valori? In software come faremo? Prenderemo una variabile, la mettiamo a zero, dopodiché andiamo a esaminare ciascuno dei valori dell'array. Se il valore dell'array è superiore al valore delle variabili, al valore corrente delle variabili, sostituiamo il valore dell'array al valore. In hardware è esattamente la stessa cosa. Quindi mi serve una variabile che poi alla fine che deve essere inserita a zero, per il momento, poi vedremo che non va interpretato da zero e che poi alla fine conterrà il mio risultato. Variabile in software equivale a registro in hardware, elemento di memoria. Quindi avremo un registro che mantiene il valore corrente di questo massimo. Dopodiché, il valore, così come in software, il valore corrente di questo massimo va confrontato con il prossimo elemento dell'array. Confronto significa comparatore. Il prossimo elemento dell'array è quello che arriva da fuori. Quindi il nostro input d'arco 0.6 0.15. L'altro operando del comparatore è il contenuto del registro. Adesso, se il comparatore, questo diciamo l'operando A, questo è l'operando B, se il comparatore ci dice che A è maggiore di B, allora cosa dobbiamo fare? Il dato che sta arrivando, cioè l'elemento della array sotto te, deve essere copiato nel registro. Quindi in pratica questo A maggiore di B non fa altro che essere una abilitazione di questo registro, abilitazione al caricamento. Chi è il clock di questo registro? È il clock esterno, cioè quello che dà la cadenza dei dati. Quindi sarà XGK. Lo disegniamo un po' più ordinatamente. Registro di edge del con abilitazione e clock, il clock e il CGMK. Questi sono il canale dei dati ingresso, che devono andare sia al comparatore che al registro. l'altro operando, il stesso operando anche, l'altro operando del comparatore è uscito dal registro. L'uscita del comparatore, a maggiore l'uscita
che ci interessa
del comparatore, diventa semplicemente abilitazione
al caricamento.
Quindi vedete, quando e soltanto quando x dato, cioè il dato in arrivo, l'elemento dell'array, è maggiore del contenuto del registro, che è il massimo finora trovato, che è il contenuto della variabile temporanea in software, allora quando si verifica dato maggiore di variabile, allora aggiorniamo la variabile. Come farà la CPU alla fine a leggere questo risultato? Allora, basterà interporre qui, che abbiamo sempre definito, un array di tre state comandate al solito da IOI e un cell generato internamente a partire dal IO address. Rimane soltanto da azzerare il registro inizialmente. Tuttavia, attenzione, di questo discuteremo la prossima volta. Il problema dice che i dati non sono numeri assoluti, ma sono numeri in complemento a due, ossia possono essere sia positivi che negativi. Questo significa che il comparatore deve essere specializzato per comparare numeri in complemento a due, non numeri assoluti, quindi va un po' modificato rispetto ai normali comparatori. Inoltre la variabile va inizializzata non più con tutti i zeri, ma va inizializzata col più basso valore algebrico possibile che possiamo ricevere, ossia con meno 32.768, quindi con un 1 seguito da un 0, altrimenti non funziona. Se ho qui inizializzo con 0, no? E mi arrivano tutti i dati negativi nel blocco del 256, che succede? Che questo rimane fisso a 0. Quindi ho calcolato male il mio massimo. Allora, adesso, al di là di quello che sono i problemi legati alla scala, che vedremo la prossima volta, come faccio io a comandare tutto questo? Allora, è chiaro che, diciamo, da problema a problema mi posso inventare una scala specifica per quel tipo di problema. In realtà c'è una struttura che può essere adottata con minime varianti un po' per tutti i problemi di questo tipo. E guardate come è fatto. C'è uno stato al quale assegniamo la codifica 000, vedremo poi perché. Questo si può fare. Allora, uno stato codificato con 0, vedremo poi perché conviene codificare con 0, nel quale eseguiamo le nostre inizializzazioni. Attenzione, siccome poi arriveremo in questo stato perché portati da un segnale esterno, la cui durata potrebbe non essere legata al periodo del blocco di questa macchina, allora qui avremo cura di inserire, cioè di eseguire tutte quelle inizializzazioni che non pregiudicano le cose se durano troppo poco o troppo tempo. Avremo modo di vedere vari casi. Dopodiché segue eventualmente uno stato di post inizializzazione, ma potrebbe non essere necessario, in cui eseguiamo tutte quelle inizializzazioni che non abbiamo potuto o voluto eseguire in questo stato. Ricordiamoci che mentre in tutti questi altri stati noi permaniamo per esattamente un blocco, in questo stato, siccome viene forzato con un segnale esterno, vedremo poi qual è, potremo permanere per più di un blocco. Non solo, ma lui potrebbe anche avere durata inferiore a un singolo periodo di blocco. In ogni caso, a questo punto, se i dati da processare sono n, che esaurita l'eventuale post inizializzazione, a questo punto aggiungiamo n stati, no? Su cui transitiamo dall'uno all'altro in maniera incondizionata. Nel nostro caso 256, 256 stati. La cosa non è così mostruosa, perché vediamo qua alla fine che tutto può essere realizzato in maniera estremamente semplice con un volgare contatore. Esaurite le nostre 256 operazioni, potrebbe esserci una fase finale, una o più fasi finali, e alla fine, nella quale tra l'altro, a meno che non ci sia un loop, nella quale tra l'altro possiamo segnalare alla CPU la fine delle operazioni, dopodiché non facciamo altro che entrare in uno stato idle, in cui non facciamo più assolutamente nulla. Chi è che ci tira fuori da questo stato idle? È la CPU, quando dà il segnale di start. Questo start, che noi trattiamo come ingresso asincrono di reset questa macchina, a questo punto ci fa uscire, l'unico modo per uscire da questo stato, però usciamo in maniera asincrona, per questo disegno la linea tranquilla, e ci riporta qua. Orientamento sul conduttore. Vede a questo punto che, messo che questo stato ci sia, questo ci sia, questo ci sia, questo ci sia, serve un contatore, no? Con n più 1, 2, 3, 4 conteggi. Quindi un contatore con un solo bit in più di quanti sarebbero richiesti per contare il solo numero n. Nell'esempio specifico lì, n era 256, quindi avremmo molto bisogno di un contatore a 8 bit, poi basta un contatore a 9 bit. E capite adesso la ragione per cui io modifico questo stato sempre con 0? A questo punto, come faccio io a segnalare l'internet della CPU? Ricordate il circuito di arrivo visto l'altra volta, serve un segnale che lui è sempre più forte da mandare l'ingresso J con più coppio JK. Con K a 0, il reset, il clear di questo più coppio viene comandato da l'internet a K, l'uscita Q mediante open colletto finisce all'interazione. Bene, allora se io vado a decodificare questo stato ottengo quello che mi serve, che è un segnale che dura esattamente un periodo di clock e che poi non torni più, in maniera da non interferire con le operazioni di interrupt tecnologico. Errato sarebbe usare la decodifica di questo stato per arrivare qui. Perché? Decodifico questo stato, il flip-flop si sente, la CPU reagisce con interrupt acknowledge, lo resetta, ma siccome J rimane ancora 1, perché la CPU non ha dato ancora un nuovo stato, io genero un secondo interrupt, una seconda richiesta di interrupt indesiderato. Quindi occorre decodificare uno stato in cui permango per un solo blocco, non in cui permango indefinitamente. Ok? Come faccio a realizzare questo punto finale? Beh, il mio contatore a questo punto sarà precaricabile e arrivato decodificando questo stato io lo ricarico ancora con lo stesso valore. Quindi la realizzazione è molto semplice e, come potete capire, a questo punto è indipendente dal tipo di operazione, quindi è tutto indipendente dalla parte scan, e quindi può essere usata per una categoria vastissima di problemi.
No, 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 no,
All'inizio.
Che praticamente